Ok, ben trovati, bentornati. C'è anche di liberatorio nell'immaginare che sono le ultime 3 ore. Non so per voi, ma per me perlomeno è come dire, un attimo di gioia così da assaporare in qualche modo. Allora, sulla parte, diciamo, manualistico generale abbiamo qualcos'altro? Oppure le domande che mi avete fatto sì, le consideriamo come... Dimmi. La
Localizzazione.
glocalizzazione. Da dove salta fuori la glocalizzazione come argomento?
Dal libro, dal manuale.
Dal manuale? Ah, manuale, un sacco di cose. Fantastico! L'hai fatta tu? Vabbè, allora, glocalizzazione. Altro? Ah, bene, ottimo. E dov'era stamattina quando c'è? È venuto in mente dopo, bene. L'interazionismo simbolico e la metodologia. Voglio sparare proprio nei galli. Va bene. Allora, dunque. Vediamo un po'. Allora, l'interazionismo simbolico è una delle correnti più interessanti della sociologia della seconda metà del XX secolo ed ha evidentemente un legame piuttosto forte anche con la componente psicologica, con le dimensioni che potrebbero in qualche misura esserci più vicine. Diciamo, interazionismo simbolico, parliamo di simboli, parliamo di una serie di cose, più o meno dovremmo essere da quelle parti. Ma non è esattamente così, nel senso che l'aggettivo simbolico è un aggettivo ricco di significati, come saprete, come avrete intuito. Nella fattispecie, l'interazionismo simbolico è una scuola che appunta la sua attenzione sul carattere, l'importanza delle relazioni nel comporsi delle visioni e delle dimensioni sociali. E prende in qualche misura anch'essa a fondamento un'intuizione che possiamo riportare per certi versi a Simmel, nel senso che abbiamo parlato del terzo a priori l'altra volta, adesso parliamo del secondo, ovvero sia quello per il quale noi siamo sempre contemporaneamente sia all'interno del sociale che oltre il sociale stesso. No? In qualche modo quindi l'interazionismo simbolico prende atto di questa contraddittorialità dell'essere umano, no? E ne definisce 2 dimensioni che diventano da allora in particolare abbastanza di ampio respiro e di uso piuttosto frequente, che sono la distinzione tra l'io e il me, come probabilmente riconoscerete, nella quale una di queste 2 dimensioni è particolarmente interessante in chiave sociologica perché è quella che è nel sociale. No? Ovvero sì, è quella che si costruisce sulle norme, sulle aspettative, sul processo di socializzazione, su tutto quanto ciò che per molti versi viene considerato da altri come un insieme di fattori di distorsione. Nel senso, come abbiamo detto prima quando parlavamo delle norme, abbiamo detto per molti le norme sono l'antitesi della libertà. Nel senso che tutto questo insieme di cose viene spesso e volentieri letto come una massa di sovrastrutture, di ostacoli, di difficoltà che vengono imposte al singolo, il quale di per sé invece sarebbe tutt'altro e quindi deve in qualche misura però adeguarsi, adattarsi, soffrire questo tipo di imposizioni. L'interazionismo simbolico ci dice, come appunto aveva già accennato Simmel, che non è vero, nel senso parte di noi è esattamente anche questo, no? E da questo poi si arriva abbastanza facilmente a Goffman, per il quale addirittura tutta questa serie di cose potrebbe essere tutto ciò che c'è da sapere, no? Nel senso che qui, come vedete, ci troviamo davanti a un'altra forma di dicotomia, un'altra forma di coppia di opposti, no? Da una parte c'è la serie di imposizioni e di convenzioni sociali, dall'altra c'è l'essere naturale, libero e positivo che poi avrebbe potuto essere quello di Rousseau, tanto per capirsi, no? Ecco, l'interazionismo simbolico invece ci dice che non è così, nel senso che noi siamo anche queste cose, cioè non esisteremmo senza. Anche lì è un caso limite l'idea dell'individuo che non abbia nessun genere di convenzione, nessun genere di schema comportamentale che gli è stato trasmesso, perché o parliamo di Adamo, che probabilmente forse è stato l'unico, oppure non c'è nessun altro che venga fuori senza un processo di socializzazione, senza un qualche tipo di sapere precedente che gli è trasmesso, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, che queste forme di trasmissione poi debbano essere come le nostre è del tutto discutibile, perché, come vi ricordate, abbiamo detto con Durand che per grandissima parte della nostra esistenza come specie noi ci siamo affidati alla conoscenza attraverso immagini, attraverso riti, in altri modi, quello che volete. Però ciò non toglie che ad ogni modo anche queste avessero una componente convenzionale, una componente rituale, una componente di ruolo, eccetera, eccetera. Quindi dire che l'essere umano è un composto di io e me significa riconoscere l'importanza del versante culturale, del versante anche in qualche modo come dire, artefatto, se vogliamo dirla così, del nostro essere, e riconoscere anche quanto questo discorso possa, per certi versi, metterci in contatto con l'altro, no? Qui, per esempio, possiamo prendere il primo a priori di Simmel, che, come vedete, da questo punto di vista è una miniera di stimoli e di spunti, perché cosa ci dice Simmel? Che noi conosciamo l'altro principalmente attraverso il suo essere ruolo. No? Cosa dice Simmel? Dice: io conosco l'altro attraverso una tipizzazione, io lo conosco in quanto studente, in quanto dottore, in quanto medico, in quanto soldato, non conosco la sua irriducibile profonda individualità, no, probabilmente non la conosce manco lui, quindi figuriamoci come potrei conoscerla io l'altro lo accosto attraverso il suo me, se vogliamo parlare in termini di interazionismo simbolico. Io di lui conosco ciò che mi è dato conoscere, ciò che mi posso aspettare di conoscere, tutta una serie di questioni che poi permettono eventualmente la trasformazione del rapporto in qualcosa di più intimo e profondo, ma non necessariamente. No, quanti i rapporti che noi abbiamo con gli altri, quanti li potremmo definire intimi e profondi? Sono pochi in linea di massima, no? Il problema, come abbiamo visto, è che la relazione primaria è molto impegnativa. Qualcosa che si affronta o in cui ci si impegna per poche persone, ma noi conosciamo migliaia di persone. Quindi il nostro rapporto con l'altro è un rapporto spesso e volentieri, non dico superficiale, ma neanche formale, ma che comunque ha della superficialità e della formalità al suo interno, no? Il che, tutto sommato, forse per certi versi potrebbe non essere una cattiva idea, visto poi che la rinuncia, come la rinuncia alle convenzioni delle famose buone maniere, fra virgolette, abbia portato a un generale imbarbarimento del clima, forse le buone maniere ci potevano anche stare, insomma, magari non fino a dove eravamo arrivati a un certo punto, ma forse ci potremmo anche ripensare. Ad ogni modo, quindi, tant'è che qual è uno dei modi attraverso i quali uno entra effettivamente a far gruppo, a far parte di un gruppo, sempre secondo questa scuola? Attraverso quello che è il famoso altro generalizzato, ovvero sia attraverso l'immedesimazione, l'essere in grado di assumere il punto di vista dell'altro e l'insieme di comportamenti e di aspettative che l'altro di cui l'altro è oggetto, e rendersene interpreti per certi versi, no? È nel momento in cui noi ci rendiamo conto che potremmo essere pompieri, potremmo essere infermieri, potremmo essere politici, potremmo essere cacciatori di rinoceronti, quello che vi pare, che noi effettivamente siamo diventati parte del gruppo, perché in qualche misura abbiamo con le varie manifestazioni del gruppo stesso un qualche genere di affinità, un qualche genere di comprensione migliore di quella che avevamo prima. Prima eravamo concentrati su di noi non potremmo essere questo, non potremmo essere quello, siamo questo e basta. È una forma di, come dire, chiusura in se stessi finché non si riesce ad accedere alla dimensione dell'altro generalizzato. L'altro generalizzato invece ci permette appunto di capire che, pur non essendo direttamente noi, è qualcosa con cui abbiamo a che fare, che è per noi importante, che ci permette di stabilire quindi un tipo di legame che è quello sul quale poi si fonda in generale la società. Quindi questo più o meno per quanto riguarda l'interazionismo simbolico, quindi appunto l'interazione e l'interpretazione dell'interazione stessa attraverso questi codici e queste convenzioni. Poi, come dicevamo, tutto arriva oltre a sé per certi versi, perché con l'etnometodologia c'è una riduzione della portata, diciamo, del ragionamento, ma un approfondimento dell'analisi specifica dei singoli comportamenti. Vi ricorderete, abbiamo parlato di Goffman estensivamente e abbiamo fatto degli esempi di Goffman che credo siano particolarmente illuminanti per molti versi. Il discorso sull'ops, per esempio, su tutto l'insieme di aspettative che noi, come dire, diamo per scontate nei confronti dell'altro. E anche qui c'è bisogno di ragionare un po' meglio rispetto a quello che facciamo di solito. Perché? Perché anche quando parliamo di aspettative, queste aspettative le configuriamo come qualcosa di cui siamo consapevoli, che in qualche modo è articolabile, descrivibile, spiegabile agli altri. Però c'è una componente del sapere e della cultura che non è così facile da portare alla luce, da mettere in parole, no? Abbiamo visto che esiste, per esempio, la cultura implicita, che è questo enorme bagaglio di questioni che ci sono giunte e delle quali non siamo neanche consapevoli, spesso e volentieri. Sono delle competenze relazionali, sono dei modi per interpretare le espressioni degli altri, dei passaggi attraverso l'empatia e la simpatia che non siamo in grado di descrivere, ma che applichiamo costantemente. No, come vi ho detto, per esempio, la stima dello status altrui, noi la facciamo senza pensarci minimamente, ma la facciamo costantemente. Cioè, c'è una grandissima parte di ciò che noi facciamo nel sociale che non siamo in grado di descrivere, che facciamo e basta, che è una forma di sapere tacito, direbbero alcuni grandi autori come per esempio Sennett, che vi ho citato spesso e volentieri. Ed è uno dei grandissimi problemi con i quali non ci si confronta quando si parla di intelligenza artificiale e di algoritmi, tanto per dirvene una. Perché? Perché l'algoritmo è qualcosa che va invece esplicitato nel dettaglio, una serie di passaggi di progettazione e di scrittura del programma che debbano in qualche modo essere espliciti, comprensibili agli altri e a me in prima battuta. Ma se l'agire umano spesso e volentieri non è così, non è esplicitabile neanche a colui che lo mette in atto, come si può pensare che una macchina lo imiti in modo tutto sommato accettabile? Non so se mi spiego. Cioè, il dibattito corrente sull'intelligenza artificiale prende una certa intelligenza, non tutta l'intelligenza. No, come vi ho detto, l'intelligenza è qualcosa di molto più complesso di quanto non ce l'abbia presentato Cartesio con la sua famosa intelligenza logico-matematica. Purtroppo mi torna sempre fra i piedi, poverino, senza cattiveria, ma abbiamo autori contemporanei estremamente, come dire, riconosciuti per prestigio, che ci dicono che le intelligenze sono molte di più, no? Abbiamo parlato di Howard Gardner, con un testo che si chiama Forma Mentis, che parla delle famose intelligenze multiple, che poi nel frattempo sono aumentate, ma io mi limito a darvi la formulazione di base: sono sette. E di queste intelligenze ce ne sono un paio che sono, come abbiamo visto, molto interessanti dal nostro punto di vista, che sono l'intelligenza interpersonale e l'intelligenza intrapersonale. Però, ecco, l'intelligenza interpersonale e intrapersonale spesso e volentieri non sono così facilmente descrivibili a parole. No. Io spesso e volentieri ho delle reazioni quando parlo con gli altri, delle quali non sono in grado di darmi, come dire, non so perché mi vengono certe idee, ma poi si rivelano giuste. Non è che io analizzi regolarmente tutto ciò che provo parlando con qualcuno, dicendo: ah, guarda, hai inarcato il ciglio di 0,5 mm, quindi questo significa che mi si sta rivolgendo in una modalità che si apre a una possibile interazione sessuale. Oh, ma quando mai? Non so se mi spiego. Cioè, io interpreto e mi adeguo a un rapporto in modo molto più fluido, molto più spontaneo, senza che costantemente ci sia un discorso che mi dice quello che sto facendo. Però come glielo spiego a un computer? Come glielo spiego il gesto dell'artigiano che sa che con quel tipo di legno del quale ha avuto un certo tipo di percezione manuale tattile deve adeguare, deve utilizzare un certo tipo di pressione dello strumento e con un altro legno no, che dovrebbe usare un tipo di mordente e non un altro tipo, un tipo di vernice e non un'altra. Lui lo sa e basta. Se glielo chiedi non sa dirti perché. Non so se questa cosa è chiara. No. Ed è una cosa che tutti i mestieri hanno. Quello è il problema. Io ora, ovviamente, prendetela come no, non come un autoincensamento, però non credo di far male lezione. Però io non saprei spiegare come fare lezione a qualcuno. Non so se questa cosa è chiara. Non so spiegare perché a un certo punto ti sfugge il ritmo, lo riprendi, ti rendi conto, cosa usi per farlo, dove vai a articolare. Non lo so, lo faccio e basta. E questo vale per chiunque. Tutti voi avrete qualche tipo di expertise o competenza o skill, come cavolo le volete chiamare, che sapete fare ma non sapete dire. No, perché la lingua, come abbiamo detto tante volte, è un eccellente strumento, ma non è capace di rendere tutta la ricchezza del nostro essere. Capite? Questo è il punto. No. Quindi, come facciamo a, come dire, articolare un sapere così trasparente ed articolato, scusate il bisticcio, così trasparente e esplicitato da potersi trasformare in istruzioni per lavoratori in carne ed ossa o per macchine o per computer o per robot o quello che vi pare? È chiaro che la figura dell'apprendistato da questo punto di vista diventa una figura centrale, non certo quella che viene, come viene utilizzata oggi, che è diventata un escamotage per non pagare chi lavora, no? Ma nelle vecchie officine, nelle vecchie corporazioni, nei vecchi modi di lavorare, nei vecchi laboratori, tu stavi accanto a colui che lavorava e da quello imparavi, senza che te lo dicesse, perché non era in grado di dirtelo. Ma è qualcosa che accade ancora oggi. Per esempio, noi abbiamo codificato quasi tutto. Una delle cose che abbiamo codificato è la musica. No, come saprete, per esempio, suppongo, il clavicembalo temperato, quindi l'articolare i suoni attraverso toni e semitoni, con delle sequenze, con delle varie scansioni sui tasti dei vari strumenti, eccetera. Ma tutto questo, un po' come dicevamo prima, implica tutta un'altra musica fuori da ciò. Capite? Perché tono e semitono sono comunque delle scansioni che nella prassi possono essere superate perché c'è dell'altro là in mezzo. Allora voi prendete una, non so, i maestri indiani di sitar, e tu devi stare col maestro indiano di sitar e guardare le sue mani per anni, perché quello la trova la musica. Non c'ha un pentagramma, non c'ha le note, non c'ha i valori, non c'ha i tempi, se fa così, fine, e non te lo spiega, lo devi soltanto saper fare. Non so se capite dov'è il problema. È ovvio che per noi il sapere ormai è diventato, però tra quel sapere e il nostro ci sarebbero una serie di vie di mezzo, chiaramente, no? Una serie di possibili articolazioni meno rigide, perché noi abbiamo trasformato il sapere in una serie di procedure. Però le procedure non bastano, non tutto quello che noi facciamo è proceduralizzabile, non è assolutamente adattabile alle procedure, è qualcosa che va adattato al contesto, no? Come dice instancabilmente Morand da 50 anni a sta parte, il sapere e il pensiero sono contestuali, a seconda di dove si trovano devono articolarsi in un certo modo, con certe rigidità o con certe fluidità, con certe pretese e con certe umiltà, perché altrimenti non ci fai niente, semplicemente. Okay. Quindi questo è un po' il grande problema del nostro sapere e ciò che tendenzialmente viene messo in luce anche dalle ricerche di Goffman. Ovvero sia che noi ci sono una serie di cose che facciamo senza praticamente manco sapere perché. Possiamo al limite, se uno è molto bravo e molto portato, riuscire a esplicitarli con l'osservazione, no? Che è quello che ha fatto lui, ovvero si è messo a guardare la gente che parla e ha cominciato a dire, allora vedi, ha fatto questo, ha fatto quello, con questo gesto vuole significare questo, con questo gesto vuole significare quello, c'è un richiamo a questo tipo di discorso, da qui possiamo risalire a, però quello che dice Hobbes non lo sa. Non so se è chiara questa cosa. Cioè, Goffman mi dice che Hobbes è un segnale che io sto inviando all'altro per far sì che lui non tema che io sto facendo ciò che ho fatto apposta, ma si renda conto che l'ho fatto per sbaglio, perché ringraziando Dio c'è lo spazio per l'errore. No, quindi se ho inciampato in te non ti sono venuto a sbattere addosso con cattiveria, ma semplicemente ho un problema oggi di gestione della mia fisicità, non me trovo, eccetera. Ok, Questo è quanto. Però vi rendete conto che razza di spessore ed aspettative c'è in tutto questo quando nessuno di noi lo sa, ma lo facciamo tutti? No. E quello è il punto. Non serve che io ti abbia detto tutto questo perché tu, inciampando nei miei piedi, mi dica ops. Tu lo fai e io mi sento rassicurato. Fine. Ma tutto questo ci voleva Goffman per dirmelo. Non so se mi spiego. Perché altrimenti io ti avrei detto che perché mi dici ops e tu mi avessi detto boh, si fa. Come abbiamo detto, no? Quelle cose che non sappiamo descrivere e dire meglio di così. Lo fanno tutti, si fa. No, quindi, ecco, ma si fa in certi casi, in altri no. Anche lì abbiamo una casistica estremamente articolata di come, quando, dove fare certe cose, dire certe cose, come dirle, in che forma, con che tempi, con che modi, con che pronomi e via discorrendo, no? Ecco, tutto questo però, e mi limito al linguaggio per non parlare poi delle gestualità. Quindi, quello che viene in luce da queste ricerche è esattamente questo, quest'essere molto più complesso del sapere di quanto noi non immaginiamo, che è qualcosa che purtroppo revoca quasi tutti i luoghi comuni della nostra cultura attuale in dubbio. Perché appunto la nostra cultura attuale si comporta come se tutto fosse chiaramente dicibile, come se tutti sapessero perfettamente quello che fanno, come se ci fosse regolarmente una ragione nascosta in quello che facciamo, più o meno consapevolmente, più o meno in malafede o meno, e non è vero nella gran parte dei casi. Nella gran parte dei casi noi agiamo e poi capiamo perché abbiamo agito, applicandoci. Questo è un dibattito sull'articolarsi della volontà che non finisce più, va avanti da secoli evidentemente, perché tante volte appunto il meccanismo della derivazione di Pareto non è semplicemente in certi casi, ma è un sempre. Cioè, tu prima agisci e poi cerchi di capire perché l'hai fatto, e spesso e volentieri succede, no? Tante altre volte magari no, però ci capita spesso e volentieri di prima fare e poi dirci oddio mo, perché? Perché questo l'odio, perché mi piace, perché ho fatto questo, perché sono stato a disposizione, perché non l'ho fatto, perché voglio ottenere questo. Insomma, quindi abbiamo spesso e volentieri una inversione dei criteri di comprensione, di autocomprensione e di comprensione degli altri. E questo purtroppo è fuorviante, perché poi invece la vita e la società si costruiscono sui comportamenti di ogni giorno, quelli che appunto mettiamo in atto spesso e volentieri senza manco rendercene conto, quelli dei quali non siamo consapevoli, quelli per i quali la nostra attenzione nel frattempo è andata altrove e via discorrendo, no? Quindi ecco perché Goffman, per certe letture, quando poi approfondisce questo tipo di ragionamento, diventa addirittura scettico sulla possibilità che ci sia in effetti qualcos'altro. Però qui siamo, non dico agli atti di fede, ma quasi, nel senso che, come vi ho detto, tutti noi abbiamo delle antropologie di riferimento. Io credo che il modo migliore per affrontare la questione sia dichiarare la propria, perché è ovvio che nessuno di noi, credo, sia in grado di dirmi significativamente e conclusivamente che c'ha ragione lui. No? Nessuno di noi è in grado di dimostrare che l'uomo è effettivamente cattivo, che l'uomo è effettivamente buono, che l'uomo è effettivamente un mix, che l'uomo è effettivamente consapevole. No, quello non lo può, è indimostrabile, ma vabbè. Comunque, insomma, tutta questa serie di questioni è una questione di scelte di valore, di vicinanze, di armonie. Allora, per molte ragioni, il mio punto di vista è che comunque, e qui ovviamente seguo Simmel, ma è una qualcosa che è stato immediatamente, come dire, evidente che avessimo in comune, che ognuno di noi ha effettivamente una sua singolarità e unicità irripetibile, no? Cosa che per certi versi sarebbe anche confermata dal famoso DNA, non vogliamo mai trarre queste conseguenze, però di fatto è quello. Ma evidentemente in un approccio ETET questo non significa che ognuno di noi sia sempre soltanto unico e irripetibile, perché sappiamo perfettamente che non è vero. No? Come dicono giustamente gli interazionisti simbolici, sono delle quote di noi che sono comuni agli altri, che sono comportamenti condivisi, che sono i motivi per i quali facciamo parte di un gruppo, sono le garanzie attraverso le quali entriamo in rapporto con gli altri senza doverci regolarmente interrogare sulla possibilità o meno del farlo, sul pericolo del farlo, no? Quindi ci sono tutta una serie di spessori e di questioni che sono probabilmente strumentali al nostro esistere, ma non credo, perché si tratta di qualcosa di più coessenziale, le quali però a loro volta non negano sempre dal mio punto di vista, appunto il fatto che ognuno di noi resti comunque anche principalmente un qualcosa di unico e spaventoso per l'altro, perché questo era il motivo per cui Nietzsche e poi dopo Simmel parlano appunto della necessità della maschera e della finzione, poi Pirandello, quello che volete, no? Nel senso che quando tu veramente tenti di comunicare il vero te, posto ovviamente che esista, l'altro si spaventa, perché il vero te è qualcosa di totalmente incommensurabile rispetto al vero lui, no? E tra due cose completamente diverse non c'è comunicazione, che è sempre stato il grande problema del rapporto interpersonale. Allora, noi riusciamo a gestire questa diversità attraverso un'approssimazione al limite. No, ci arriviamo fino al punto in cui abbiamo ancora qualcosa in comune con gli altri e poi dopo non sappiamo neanche noi spesso e volentieri cosa c'è, perché noi siamo frammenti di noi stessi, sempre citando Simmel. No, noi stessi non sappiamo tutto ciò che siamo finché non capita, no, finché parte di quel qualcosa non si manifesta, perché ci sono delle dimensioni insondabili per noi, la nostra consapevolezza non arriva così in là, no. Mentre nella rappresentazione corrente noi saremmo chiari e trasparenti e distinti rispetto a noi stessi, cartesianamente. Da qui che nascono gran parte degli equivoci. L'idea che comunque un tuo comportamento abbia necessariamente un qualche intento recondito, l'idea che tu comunque abbia consapevolmente tradito la fiducia altrui, l'idea che tu debba essere coerente con la visione di qualcun altro, no? Tutte queste aspettative delle quali abbiamo parlato sono pretese che spesso e volentieri non portano a nessuna parte, perché noi non siamo così, purtroppo. Noi ci stiamo cercando di costruire in un modo che è sempre meno difficile, è sempre più difficile riuscire a rispettare, no? Soprattutto con questo costante accentuarsi delle dimensioni appunto calcolanti, razionalistiche, previsorie. Noi penseremmo di doverci incastrare in quegli schemi di interpretazione di cui parlavamo prima, per i quali poi a un certo punto si sbrocca, perché non gliela fai, evidentemente, perché non sei mai all'altezza di aspettative di questo genere, perché sei altro. No, tu sei qualcos'altro che non questo, sei anche questo. Di nuovo, ripeto, se non c'è l'ettet, non la riesci a capire o avvicinarti a comprendere quella che è l'essenza dell'essere umano. L'essere umano è qualcosa di estremamente più complicato, estremamente meno facile da gestire, estremamente meno, per certi versi, forse affidabile anche, insomma, al di là di sforzi particolari. Però c'è una cosa che dobbiamo aggiungere, che anche questa lettura di Goffman dell'assenza del qualcosa oltre i cerimoniali, i rituali sociali e le grammatiche sociali è anch'essa un'altra strategia di deresponsabilizzazione. Non è colpa tua se tu non ci sei, no? Sono le circostanze che hanno fatto sì che tu facessi qualcosa, perché altrimenti, e questo è uno dei motivi per i quali insisto nel pensare che ci debba essere una sostanza soggettiva in noi, se non c'è una sostanza soggettiva non c'è manco mai un responsabile. Con chi te la prende se non ci sei? Se tu sei il frutto dei patterns, se tu sei il frutto delle cornici, delle situazioni e delle grammatiche sociali applicate in quel momento, con che criterio posso prendermela con te? Qualunque cosa tu faccia è stata gestita e necessitata da qualcos'altro. Tu sei semplicemente un risultato, no? Di nuovo, come dicevamo questa mattina, non è più colpa nostra. Ora, non so se questo possa avere a che fare con la famosa questione della colpa, del peccato originale che ci portiamo ormai da 3.000 anni dietro, più o meno, e via discorrendo. Però certo che la sensazione, quando cominci a osservare la cultura da questo punto di vista, è che lo sforzo per chiamarsi fuori sia maiuscolo, no? I vari determinismi, tutti i riduzionismi, tutte le varie letture di questo genere, cosa mirano a mettere in luce? Che non è colpa nostra. È la società, sono i genitori, sono i geni, è l'ambiente, chiunque, ma non è mai colpa nostra. Comodo. Però ovviamente bisogna vedere anche l'altra faccia della medaglia. Se non è mai colpa nostra, non è manco grazie a noi, però. Non è manco mai merito. Perché non è che posso intestarmi i meriti e dire che le colpe sono del sistema, perché funziona granché bene. No, allora, se tutto mi gestisce, io sono semplicemente, come dire, una specie di comparsata costante, no? Un fattore così più o meno transeunte nella continua commedia umana, ma non c'è assolutamente niente. Io credo che sia una lettura che veramente è devastante, se posso essere onesto. Stavo leggendo Damasio, adesso sto scrivendo, quindi leggo parecchio, e ha scritto quest'ultimo libro che si chiama Lo strano ordine delle cose, che è molto bello. E dice, parlando dell'artificialismo e degli algoritmi, più o meno quello che dicevamo prima, una delle osservazioni dice: io non dico che un ragionamento di questo genere sia, cioè, lo accetto tutto sommato a livello teorico per, come confronto, però la mia obiezione, diciamo, è più basica, nel senso che delle visioni dell'uomo che ne minano la dignità non fanno al caso di nessuno. Perché io devo costantemente sminuirmi? Perché devo costantemente ritenere di essere una specie di marionetta nelle mani di qualcos'altro, che poi questo qualcos'altro sia appunto i geni, la società, la simulazione di Elon Musk? Non so se sapete che l'ultima, da qualche anno a questa parte, è che molti dei nostri guru digitali sono convinti che noi siamo dentro una simulazione, siamo una simulazione, non dentro, perché dentro era Matrix, invece no, noi saremmo tutti quanti algoritmi progettati da qualcun altro. Io non riesco a capire a chi giovi un tipo di lettura di questo genere. È qualcosa che non riesco proprio, per quanto mi applichi, non riesco a capirla. Cioè, a che pro io dovrei considerarmi così? Perché dovrei avere così paura delle mie possibili azioni da doverle intestare a qualcun altro? È un po' qualcosa che, non so, sarebbe, credo, interessante da riflettere un po' di più. Di fatto, comunque, una delle radici di tutte queste evoluzioni culturali è quella del tentare di sottrarsi alle responsabilità delle azioni. E io invece credo che uno dovrebbe farsene carico, nei limiti, magari, senza esagerare, anche lì, non certo come Weber, che in pratica ci attribuisce a tutti la capacità di creare il mondo e di dargli significato, però di fatto noi lo facciamo. Creiamo il mondo tutti i giorni, ogni volta che ci mettiamo le mani, ogni volta che viviamo, ogni volta che ribadiamo qualcosa o la modifichiamo, non stiamo facendo altro. Per cui credo che magari con un po' più di leggerezza, però il problema della responsabilità sia un problema centrale. E se non c'è un soggetto, non c'è una responsabilità. È semplice. Quindi capite che sono questioni di un certo spessore per molti versi. Quindi io capisco tutto, mi rendo conto che spesso e volentieri, come credo di avervi anche detto, la sensazione di essere circondato da gusci vuoti che fanno cose è marcata, e non è che sia soltanto mia, perché, come abbiamo detto, o forse vi ricorderete quando ne parlavamo, che non è strano che nella fiction contemporanea una delle figure peggiori sia lo zombie. È perfettamente rispondente in termini immaginali a questo discorso, no? Lo zombie è qualcuno che non c'è. Sta lì, ma è come se non ci fosse, agisce, è vorace, come gran parte di quelli che mi vengono in mente, però non conta, non partecipa, non fa niente. No? È esattamente quello che è una perfetta immagine di buona parte della cittadinanza del pianeta, devo dire, ed è quella la cosa estremamente triste. E perché questa cosa accade? Perché, come ci hanno insegnato i tedeschi qualche tempo fa, sempre il famoso Simmel, questo tipo di percorso è qualcosa che tu puoi fare soltanto se vuoi. Non puoi essere costretto. Ci sono una serie di attività, e questo è un altro dei grandissimi punti che mi affascina e non riesco a sciogliere in nessun modo, che funzionano soltanto se sono spontanee. Tu non puoi essere obbligato a fare qualcosa. Non puoi essere obbligato a essere bravo, non puoi essere obbligato a divertirti, non puoi essere obbligato a essere felice. Ce ne sono un sacco, se ci pensate. No? C'è un libro di Bateson che dice: questo è un gioco. Nel momento in cui tu dici questo è un gioco, già non giochi più, perché un gioco è qualcosa che tu fai spontaneamente. Nel momento in cui qualcuno dice adesso gioca, e tu non giocherai mai, perché tu giochi solamente se vuoi giocare, non se qualcuno te lo impone spontaneamente. No, allo stesso modo, tu spontaneamente dovresti partecipare della vita sociale, dovresti partecipare dell'attività di produzione del mondo, ma non posso obbligarti. quella è la catastrofe. Non posso obbligarti a essere un bravo cittadino, non posso obbligarti a crescere interiormente, non posso obbligarti a essere interessato in qualcosa, non posso. Che ne pensi? No? Che ne pensino tutti quanti quelli che militarizzano la vita sociale, poi i risultati li vediamo tutti. Queste sono cose che tu devi fare in modo che la gente voglia fare, abbia piacere di fare. E non è facile, perché garantisco che questo genere di pensieri e di preoccupazioni non è che ti aiuti a vivere meglio. Allora il grande problema è tutto lì. Io vengo all'università e dico: ma io ho diritto di rompere l'anima alla gente spiegandogli tutte queste cose? Poi mi dico: vabbè, ma ce vengono loro, non è che ce li portano, quindi tutto sommato, insomma, può andar bene. Però per altri versi, allo stesso modo, sono costretto a mettere in crisi in qualche misura quell'assioma che vi dicevo prima, ovvero sia per cui se uno ha modo di farlo poi vuole impegnarsi. Io trovo che uno possa anche non volerlo. Non credo che sia un qualcosa di così terribile da prendere in considerazione. Visto poi appunto le amarezze, le fatiche, le difficoltà che porta a ragionare in questi termini, beata ignoranza non è casuale, eh? Beata ignoranza è vero, se tu non le sai le cose vivi bene probabilmente, no? Certo, c'è da augurarsi che non ti venga mai il momento in cui improvvisamente questa ignoranza si incrina, perché lì dopo di che, come dire, il famoso momento della realtà e della rivelazione. Però in effetti è una questione interessante, nel senso che lo sviluppo soggettivo è qualcosa che dovrebbe essere fatto da coloro che vogliono. Quello che è un po' disarmante è che quando ci fai caso non è che lo vogliono in molti. E questo non si riesce più a capire bene se è un problema di comunicazione, se è un'articolazione culturale, se è qualcosa che abbiamo sbagliato a monte. Però insomma è un problema abbastanza serio. Se ci pensate, questo credo che possa essere probabilmente uno dei più grossi problemi che ci troviamo ad affrontare oggi, no? Perché noi partiamo da una illusione, per certi versi, democratica, che dice quello che vi ho appena detto, ovvero sia che tutti, quando possano, vorrebbero impegnarsi, e che quindi se non si impegnano è semplicemente perché altri fanno in modo che loro non lo facciano, che siano ignoranti, che siano emarginati, che siano sfruttati, per carità, assolutamente. Ora però noi siamo 250 anni dopo e, come dire, questa disponibilità all'impegno, all'autoconsapevolezza, all'autonomia critica e decisionale manca. Abbiamo fatto grandi passi avanti, abbiamo liberato grandi quantitativi di persone da quel tipo di sfruttamento e sottomissione che pensavamo fosse la condizione ostativa a certi tipi di impegno, ma i tipi di impegno non sono venuti uguali. Anzi, pure molti di quelli che si sarebbero dovuti impegnare già da prima hanno lasciato perdere. Quindi evidentemente da qualche parte c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, e questo crea dei malfunzionamenti, delle disfunzioni, vogliamo essere un po' mertoniani. Qualche disfunzione nel funzionamento delle nostre istituzioni, perché le nostre istituzioni tutte quante formalmente penserebbero a un certo tipo di cittadino. Ma quanti sono quelli che in effetti sono quel tipo di cittadino? Questo è il punto. No? Noi non andiamo più a votare. Non ci interessiamo della gran parte di quello che accade nel nostro intorno, non abbiamo delle opinioni fondate su argomenti piuttosto rilevanti. Siamo noi, mica qualcun altro. No? Non ci interessa. Abbiamo le nostre cose, pensiamo a loro tranquillamente, possiamo trascorrere la vita senza minimamente porci il problema più ampio dello stato degli altri, della condizione della gran parte del pianeta, no? Quello che stavamo dicendo prima, ma ci si riesce perfettamente, e fa parte di quella beata ignoranza di cui parlavo prima, non porsi certi problemi, non avere perennemente voci che ti raccontano cose in testa, no? Quel voler interpretare, voler capire, uno può anche prescinderne, evidentemente. E poi è una aporia abbastanza interessante, nel senso che io ho cominciato a insegnare e continuo a insegnare perché invece sono convinto che in qualche misura il nostro senso si ottenga attraverso questa crescita interiore. E poi puoi anche a un certo punto rinunciare dopo, ma quando hai capito qualche cosina, quando ti cominci a rendere conto, E credo che l'università questo debba fare, per molti versi. Non è casuale che l'Università di Berlino sia intitolata ancora oggi a Wilhelm von Humboldt, che è il teorico della Bildung, e tutta l'università occidentale è costruita così. La nostra università è stata pensata da qualcuno che credeva che noi dovessimo costruirci costantemente meglio come soggetti, senza mai arrivare da nessuna parte, perché tanto sarebbe una costruzione infinita, perché l'uomo è molto più di quello che noi ci stiamo raccontando, no? Eraclito, che è uno dei miei padri spirituali da ormai da sempre praticamente, che dice: potresti camminare per tutta la vita e ancora non raggiungeresti i confini dell'anima. Questo è il punto. E parliamo dei 3.000 anni fa, di nuovo, no? Quindi, ecco, se questo camminare non porta da nessuna parte, non so bene a cosa serviamo, insomma, perlomeno è qualcosa sul quale, ripeto, non è facile venirne a capo come discorso, perché in qualche misura è il motivo per il quale sono qui, quindi ne sono convinto. Però mi rendo anche conto che è una convinzione che probabilmente richiede qualche tipo di messa a punto, ma una volta che... Vabbè. Comunque, ad ogni modo, al di là di questo, ci siamo sulle tematiche dell'etnometodologia e tutto il resto. Volete qualche altro chiarimento? Non so quanto vi ho chiarito più che confondervi a sto giro, però. C'ho un piccolo sospetto in proposito. Ok. Allora, tagliamo un attimo qui tutta sta cosa e torniamo un secondo sull'etnometodologia più manualistica, così almeno forse. Allora, che cosa dicono Goffman e Garfinkel? Che, appunto, le nostre competenze sociali sono molto più articolate e molto più complesse di quanto noi stessi non sappiamo spesso e volentieri. Noi poi ci siamo chiariti questo punto di vista attraverso il concetto di cultura implicita, come vi ho detto più volte, ovvero sia di una cultura che noi riceviamo senza farci caso, principalmente nei primi mesi di vita, nei quali tutto sommato riceviamo tutto senza nessun tipo di filtro e senza nessun tipo di consapevolezza, ma anche poi durante il resto del tempo noi spesso e volentieri assumiamo cose senza starci a far caso, no? Noi, la nostra attenzione è estremamente più selettiva e lacunosa di quanto non ci raccontiamo. E quindi che cosa vengono a dirci? Vengono a dirci che la sostanza della gran parte dei nostri comportamenti è in queste cose, ovvero sia in una serie di convenzioni che noi adottiamo gli uni nei confronti degli altri e alle quali attribuiamo un senso ed una pregnanza piuttosto significative. Per questo discorso mettono in campo una serie di cose che si chiamano esperimenti di etnometodologia, dei quali probabilmente vi ho parlato, ovvero sia dei comportamenti che, per quanto banali, suscitano delle reazioni che sembrerebbero smisurate, no? Nel senso che per esempio andare in un supermarket negli Stati Uniti e fare il giro al contrario faceva diventare furibondi gli altri clienti, no? Noi sappiamo, come avrete ormai imparato tutti perché abbiamo adottato anche noi tutte queste cose, non ce ne siamo fatti sfuggire una. Voi entrate in un qualunque supermarket, autogrill o quello che è, e avete un percorso che è quello, no? Non avete né possibilità di uscire, cioè entrate da una parte, uscite dall'altra. Quindi quello che lo facesse al contrario, no? Che starebbe facendo? L'uomo che entra nel bagno delle donne o la donna che entra nel bagno degli uomini? Comportamenti capitano, no? La mia amica mi ha detto: non hai idea, l'altro giorno stavo a Bruxelles, ero stanca morta, sono entrata in un bagno in aeroporto e un signore mi ha fatto una piazzata che non finiva più, e lei non capiva, poi ha capito che era entrata nel bagno sbagliato, ma lui se l'ha presa in un po', dice: tu non hai idea, sembrava che gli avessi puntato una pistola alla testa o cose di questo genere. Perché? Perché sono, come dire, quelle cartine di tornasole che ci fanno vedere quanto la nostra vita sia convenzionale. E che nel momento in cui falliscono ti instillano quel dubbio malefico per il quale, ok, e se questa è una convenzione, il resto? Quanto è convenzione? Quanto vivo in un ambiente che mi sono fabbricato su misura, a misura delle mie esigenze, e quanto altro c'è? Dove vado a finire se comincio a guardare e a seguire questo ragionamento, il famoso effetto domino, no? È esattamente quello, questa è la prima tessera. E loro avevano una capacità di beccare le prime tessere che non finivano più, come quella che a me piace di più in assoluto, che è quella della gomma a terra, che veramente, insomma, Faticosissima, anche perché già sei incazzato di tuo, voglio dire, in quel momento, no? Già c'è una gomma a terra, ti arriva uno e fa lo spiritoso, gli meni, lo capisci. Però regolarmente, cioè, la cosa problematica è la sproporzione tra il gesto e il risultato che è rivelatrice, no? Nel senso che, appunto, una cosa del genere, tutt'al più potresti mandare l'altro a quel paese, non certo col Carlo de Botta, invece li menavano come tamburi. Spesso e volentieri. Vi ricordo che addirittura in ER c'è stata una puntata intera di tutta quanta la serie che era dedicata a uno che era arrivato in pronto soccorso perché gli hanno menato come un tamburo mentre faceva un esperimento di etometodologia, quindi non è una cosa strana, la si sa, insomma, no? Ecco. Quindi questa furia è una furia di autodifesa. E quello è il problema. Tu non vuoi che ti venga fatto vedere quanto la tua vita è fonte di convenzioni. Perché nel momento in cui te lo fanno vedere, poi non puoi più far finta di niente. La beata ignoranza di prima. Capite? Però quello che dicevano appunto Garfinkel e Goffman è esattamente questo. Noi dobbiamo prendere atto di questo discorso, dobbiamo renderci conto di come gestiamo la comunicazione in pubblico, dobbiamo prendere consapevolezza di tutte quelle che sono delle strategie che poniamo in essere senza saperlo, mentre invece sarebbe opportuno che ce ne rendessimo conto, la gestualità, gli occhi, lo sguardo, l'aggrottare le ciglia, tutto quello che ha a che fare con l'utilizzo della voce, col ritmo dell'esposizione, col volume, tutto quello che abbiamo visto essere la comunicazione paraverbale e non verbale, è parte integrante della comunicazione. No, anche qui, come dicevamo prima, il terzo stato è la comunicazione paraverbale. Di nuovo, comunicazione paraverbale e comunicazione non verbale sono due stigmatizzazioni. Perché? Perché tutto ciò che parte da un elemento è sottomesso a quell'elemento. Quindi noi diciamo che la comunicazione verbale è la più importante. Poi ci sono anche la paraverbale e la non verbale, ma sono accessorie. E noi continuiamo a pensare che questo abbia un senso. No, non è distinguibile. Adesso che sto parlando, come fate a distinguere il paraverbale dal verbale? Nella comunicazione. Come fate a scindere le mie parole dai miei gesti, dalle mie espressioni? Ma vi rendete conto di che razza di sforzo analitico richiede una cosa del genere? È difficile. Ed è difficile talmente tanto da poi portare a degli eccessi per i quali, se la comunicazione verbale è comunque più importante, io posso pure farla fare alle slide, la posso far fare a una voce che articola, una voce elettronica che legge quello che dico. Non è più importante come presento qualche cosa. Però non è così. Quindi è da mettere in crisi una serie di paradigmi che hanno a che fare con questo tipo di strumento di comunicazione, no? Perché ci sono una serie di cose che noi facciamo senza averne la più pallida idea, ma le facciamo. Per esempio, i turni. Voi vi siete mai chiesti, vi siete mai interrogati sui turni della conversazione? Conversate normalmente con gli altri, parlate, suppongo, no? Ecco, vi siete mai posti il problema del turno? No, però di fatto lo fate. Tutti quanti. Tutti quanti noi a un certo punto adottano dei segnali per far capire all'altro che hanno smesso di parlare. Certo, non gli dici Roger, passo e chiudo, perché quello lo fai ovviamente quando non puoi. Ma quello è chiaramente il segno del fatto che nelle altre comunicazioni la stessa cosa si fa in altri modi. Non so se è chiara la questione. Se non ci fosse il problema, non diremmo manco Roger, passo e chiudo. Ma quando stiamo parlando gli uni con gli altri, abbiamo delle espressioni, dei gesti, dei tempi, dei ritmi per i quali l'altro capisce che è il suo turno. E a volte, quando tu non li hai manifestati e l'altro te parla sopra, dici: no, fammi finire. Come mai dico fammi finire? Perché non ho ancora finito e non ti ho dato il permesso di parlare. Ma lo capiamo questo o no? Eppure nessuno ci ha mai insegnato i turni. O no? Capite? Quindi c'è una montagna di cose che sono estremamente interessanti in questo discorso, anche perché fanno parte, come abbiamo detto più volte, di questa benedetta cultura implicita, che è una fonte costante di incomprensione con gli altri. Perché la cultura implicita è parte integrante della cultura oggettiva nella quale io sono nato. Ci siamo fin qui? Il fatto che io però non lo sappia mi impedisce di capire che fa parte della cultura di cui io faccio parte e mi fa pensare che sia globale. Ma ci avviciniamo piano piano alla globalizzazione, che tutti debbano ragionare come me. Questo è un serio problema, perché gli altri non funzionano così. Le altre culture adottano altre strategie attraverso le quali prendere i turni, dare i turni, interpretare i sorrisi, sorridere, non sorridere, negare, non negare, no, eccetera, eccetera. La famosa questione del no o del sì, ma. E sono due cose diverse. Se tu sei in una cultura nella quale dire no è sgarbatissimo e dici no, parti male e non ne hai la più pallida idea. Non so se è chiaro. Se tu stai in una cultura dove gli spazi di pertinenza sono ridotti perché è una cultura particolarmente calda e tu invece vieni dal nord e non vi capirete mai. Perché comunque chiunque penserà che l'altro stia facendo delle cose sgradevoli nei suoi confronti apposta quando quell'altro si comporta nel modo più normale del pianeta e che è normale per l'uno ma non lo è per l'altro. E quindi come ne parliamo? No, come vi ho già detto. A Napoli 0,7 di spazio di pertinenza, a Milano 1,2. Già ci sono 50 centimetri di incomprensione e stiamo sempre in Italia. Figuratevi quando usciamo. Questo è il punto. Ma se io non ne ho la più pallida idea di questo discorso, come mi spiego? Perché qui di nuovo siamo nel sapere tacito, ovvero sia quello che si vede in qualche misura invaso il suo spazio, si risente, ma non te lo sa dire. Perché non lo sa che lui avrebbe uno spazio, sa soltanto che ti stai comportando in un modo che a lui non piace. Capite che le basi per capirsi non ci sono, perché nessuno dirà, oh, ha invaso il mio spazio, e quello dirà, che parli? Perché dovremmo sapere tutti quanti che ognuno di noi ha uno spazio, che ogni cultura ha una genera, cioè, guarda, il mio spazio è 0,7, il tuo è 0,1, ah, scusami, allora. Ma vi figurate che razza di scena? Ecco, però, di fatto, la vita normale più o meno funziona così. E se tu non articoli, se tu non parli e non espliciti, non risolvi, ma tante volte non puoi, perché non te l'hanno mai detto, perché non ne hai la più pallida idea che esista uno spazio di pertinenza. So se no, e non hai la più pallida idea, o perlomeno puoi far finta di non avere la più pallida idea del fatto che l'altro ha diritto a parlare esattamente come te, perché chiaramente lì siamo in un altro ambito, no? Noi abbiamo ormai una serie di modelli pubblici di comportamento che negano regolarmente il diritto dell'altro a parlare e a non essere interrotto, ma vabbè, quello era un altro esempio di buona educazione che andava per la maggiore qualche tempo fa. Però ecco, questo diciamo che appunto, senza arrivare fino alla questione se c'è poi il soggetto dietro o meno, noi sappiamo perfettamente che questo tipo di comportamenti è uno spessore enorme della nostra quotidianità, del quale spesso e volentieri non abbiamo la minima idea, che ci spinge a fare certe cose, ci spinge ad adottare certi gesti e comportamenti che rientrano in una comprensione dell'altro che è altrettanto tacita, perché pure lui non ne ha la più pallida idea. Vorrei che questo fosse chiaro: nessuno ne ha idea, ma tutti fanno come se fossimo capiti perfettamente. Ci sono tutta una serie di gesti, di ammiccamenti, di soluzioni verbali che confortano questo discorso. No, ci siamo capiti, no? Quelle cose, capisci? Tutte queste richieste di conferma da parte dell'altro che in qualche misura alla fine ti fanno pensare, oh beh, ci siamo capiti. Sarà vero? Il momento in cui chiedi a qualcuno di definire ciò che è stato fatto e ciò che è stato detto, spesso e volentieri, infatti, come fanno parte dei manuali di comunicazione americana, dopo che hai parlato, vai da uno e fai che ho detto, no? Perché così almeno c'hai un minimo di feedback. Però vi rendete conto che comincia a essere un po' complicato con un'aula di 150 persone, no? Ecco, però nelle catene di comando e nelle comunicazioni organizzative delle grandi aziende questa è diventata la regola. Adesso ripetimi che ti ho detto, perché sennò non andiamo da nessuna parte qui, perché io penso che tu abbia capito, tu pensi di aver capito, ma verifichiamola sta cosa che è meglio. Ecco, quindi capite che insomma ci sono una serie di anche esempi pratici che rafforzano queste idee. È chiaro che dal mio punto di vista una consapevolezza di queste dinamiche è fondamentale per vivere, non per fare grandi cose, ma semplicemente per avere a che fare con gli altri, per non prendere particolari portate in faccia o due de picche, insomma, una serie di cose che possono tornare comunque utile. Ok, altro break. Ok, allora, ultimo sforzo, va. Dopodiché tutti a casa. E ci vediamo martedì. Meraviglia, sarà bellissimo. Bene, allora abbiamo esaurito interazionismo. Bene, altre cose? No, potete anche dirlo, eh? Non è un problema. Ok. Allora, di che parliamo di bello? Ah, la globalizzazione. localizzazione, è come una corsa a ostacoli. C'è scritto anche un saggio che ne era manco male, se devo dire. Parlava di Simmel e di Weber, quando poi dici le cose che... Allora, la glocalizzazione, dobbiamo, per parlare di glocalizzazione, riprendere il concetto di contraddittoriale, evidentemente. Perché, sebbene sia un concetto che, come avrete notato, non è che sia molto diffuso nell'utilizzo corrente, di fatto però descrive quasi tutte le situazioni interessanti nelle quali ci imbattiamo. È un concetto... Oddio, c'avete il capitolo del manuale quest'anno, quindi forse un po' meglio lo avete capito, però comunque, ripetita iuvant. Allora, è un concetto che viene dalla fisica, ed è stato elaborato in principio da un fisico rumeno che si chiamava Lupasco, dopodiché è stato recuperato da questa disciplina da Durand, che era un altro che non rimane chiuso nei suoi confini. Si è letto chimici, fisici, riflessologi, alchimisti, si è letto un po' tutto, insomma. Quindi diciamo che, appunto, andando a zonzo trovi degli strumenti che dici: oh, caspita, ma questo fa proprio al caso mio, anche se nella fattispecie lì parlava di cariche elettriche, però guarda un po', era esattamente quello che serviva a Durand per riuscire a descrivere quello che aveva in mente, no? E quello che aveva in mente cos'era? Era una situazione nella quale due forze non fossero riducibili l'una all'altra. Ed è qualcosa che a noi viene poco chiaro, perché noi ragioniamo in più in chiave hegeliana, per la quale abbiamo, come sapete, tesi e antitesi che possono in qualche misura, col discorso e l'argomentazione, essere portate ad una sintesi dalla quale ricominciamo. Quindi l'idea che un'opposizione possa essere non superabile non ci viene, no? Pensiamo sempre l'ottimismo della ragione, che poi dopo nella fattispecie sono tutte insuperabili le opposizioni. Non so se avete notato il panorama geopolitico recente, però insomma, al di là di questo, noi pensiamo che tutto possa essere superato col discorso. Come critica vale tutto quello che ho detto prima sul fatto che non riusciamo a esplicitare tutto quello che diciamo, i motivi, i moventi, eccetera. Vabbè, comunque. Allora, il contraddittoriale invece è esattamente questo, ovvero sia la convivenza all'interno di un concetto, di un'idea, di una descrizione, di significati che non sembrano coerenti e che però permangono. Non sono coerenti da un certo punto di vista, con una certa logica, però di fatto sono lì, quindi bisognerà forse modificare la logica, no? Per esempio, conscio e inconscio. Uomo e animale, tutta una serie di coppie che abbiamo visto spesso e volentieri, no? Nella nostra ricezione out-out, o sei uomo o sei animale, tanto che quelli che non ti piacciono li definisci animali, no? Tanto per levarli di mezzo, ma nella prassi tu sei uomo e animale, sei conscio e inconscio, e subconscio, se vogliamo aggravare ancora un po' le cosette, sei anima e corpo contemporaneamente. Quindi, come si fa? Ecco perché dico il contraddittoriale è utile, perché il contraddittoriale è ciò che ci definisce. Noi siamo frutto di una costante tensione fra aspetti che il nostro modo di pensare non riconosce possibili a convivere, ma che poi nella prassi lo fanno. E di nuovo, non è la prassi che è sbagliata. Vorrei che capiste questo. La prassi è quella che è. Siamo noi che la leggiamo male. Quindi il contraddittoriale serve per mettere in luce queste componenti apparentemente non conciliabili, no? Vi ripeto, vi ricordo che questa è una strategia che nella nostra stessa cultura, che è molto più complessa di quello che pare, era una delle aspirazioni più alte del pensiero ermetico, della dottrina ermetica, ma la cognunzio oppositorum è esattamente la stessa cosa, ovvero sia gli opposti che in qualche modo, in un certo modo, si possono portare ad armonizzarsi. Quindi questa soluzione salva la gran parte delle dicotomie con le quali noi affrontiamo il mondo, no? Abbiamo visto bene e male, o bene o male. Sono due cose completamente diverse. Come abbiamo visto stamattina, struttura e azione: se io prendo o bene o male, mi perdo o l'una o l'altra a seconda delle prospettive. Se io riesco a trovare un modo per farle convivere, le ho entrambe, no? Eppure nel pensiero sociologico, per fino ad oggi ancora, per molti versi, o ne scegli una o ne scegli un'altra, perché noi pensiamo così. Perché non può essere che la struttura conviva con l'azione. Qualcuno mi dovrebbe spiegare perché, perché francamente ho difficoltà a capirlo. Però nel nostro, nella nostra prospettiva, queste cose comportano una tale serie di mosse, di precondizioni, di a priori, a monte, che ne scegli una o ne scegli l'altra, è inevitabile, e non, però non funziona. No? Allora, Glocal è esattamente questo. Glocal è un modo, una parola, e le parole nuove spesso e volentieri tradiscono questi intenti, riuscire ad esprimere un legame che apparentemente non avrebbe senso, perché o sei globale o sei locale. No, difficilmente riesce a essere entrambe le cose. E invece, guarda caso, la gran parte di ciò che vediamo risponde molto meglio a questa etichetta che non alle altre. Perché ci sono aspetti globali della località che sono lì, li vediamo, ma non li sappiamo dire, ecco perché abbiamo fatto la parola. Non so se la cosa è chiara. È ovvio che però poi bisognerebbe fare anche il passaggio ulteriore, oltre alla parola bisognerebbe cambiare anche il quadro di comprensione del fenomeno. Perché cos'è che osta a che un aspetto globale e un aspetto locale convivano? È un problema di forma mentis, signori, non c'è niente. No, io adesso sto, come vi dicevo, ho cominciato un nuovo libro, sto raccogliendo materiale, ho trovato un'intervista con Jonathan Coe, non so se avete mai letto Jonathan Coe, se non l'avete letto vi esorterei caldamente a farlo, un romanziere contemporaneo inglese che scrive delle cose bellissime, ultimamente sta scrivendo questa trilogia che si occupa delle condizioni attuali, l'ultimo romanzo sulla Brexit, ovviamente, visto che stiamo là. E cosa dice Jonathan Coe? Dice: non riesco a capire perché non possa essere europeo e inglese. Perché? O l'uno o l'altro. No. Perché ci devono essere delle appartenenze che devono necessariamente portare a separazioni? Perché non può essere entrambe le cose e anche, anche londinese o anche romano? Ma chi perché? Io non posso essere romano, italiano ed europeo. E devo scegliere una delle tre. Di nuovo i giri di Morin, individuo, specie, natura, società, perché? Non so se vedete la questione. Cioè ci viene talmente spontaneo ragionare in termini disgiuntivi che quando uno ti chiede perché lo fai, manco gli sai rispondere. Perché io non posso essere europeo e inglese? E devo andare via perché devo rivendicare cose? Vabbè, poi lì chiaramente le cose si complicano. Però il punto è esattamente questo, perché deve essere globale o locale? Questo c'è una delle figure di Maffesoli che è perfetta per affrontare questo discorso, che è quella del radicamento dinamico, che è un altro ossimoro ovviamente, perché sono tutti ossimori, di che altro parliamo? No, la gran parte delle definizioni che vengono messe a punto in questo periodo e vengono salutate come geniali sono ossimoriche, ovvero sia accostano cose che teoricamente non dovrebbero essere accostate. No? Quindi Maffesoli ci dice radicamento dinamico che vuol dire? Vuol dire che io devo avere delle forti radici per potermi muovere. Quello è il punto. Io devo avere una mia identità consolidata, forte, marcata, che però non sia di ostacolo, ma sia il presupposto. È soltanto con quella identità che posso andare all'estero. Non so se questo è chiaro. È soltanto se io sono costituito come soggetto, e torniamo a quello che dicevo prima, che posso affrontare l'altro senza soccombere, senza essere integrato, senza essere assorbito, senza essere modificato, senza andare in pezzi, altrimenti non ce la faccio. Ecco perché oggi questo versante è sempre più complicato, perché siccome noi non ci costruiamo più, l'incontro con l'altro è sempre più minaccioso. Perché sono solo le culture solide, le culture in buona salute che possono accogliere l'altro a prescindere che convenga, che non convenga, in nome di valori che sono stati proclamati da tutti, da 2000 rotti anni a sta parte, poi insomma noi saremmo pure quelli cattolici, faccio presente, ma vabbè, è secondario purtroppo ultimamente, però ecco, soltanto con queste basi che tu puoi affrontare l'altro, perché l'altro è una sfida. È inutile che continuiamo a girarci intorno. È vero che per molti versi questa cosa è stata letta male, è stata interpretata male, perché, per carità, grandi ricchezze nello scambio, ma prima di arrivare allo scambio mica è facile. Questa è una cosa che dobbiamo dire, va detta e ridetta, perché l'altro è un attacco frontale a te stesso, non c'è niente da fare da questo punto, e non lo fa apposta, non è che è cattivo, è semplicemente che è altro. e quindi porta con sé tutta una serie di negazioni di quelli che per te sono gli assiomi fondanti dell'esistenza. Perché lui mangia in un altro modo, parla in un altro modo, ha un'altra faccia, ha altri dèi. Che altro vogliamo? E che altro serve per capire perché è spaventoso? Allora, se tu hai fiducia, se tu sei in ottimi rapporti con i tuoi dèi, la tua lingua, il tuo passato, puoi parlare e arrivare ad una situazione di scambio. Ma se no, no. Se no qualcuno va in pezzi, o tu o lui. E di solito, siccome lui al momento è quello più sfigato, no? Va in pezzi lui. Però è piuttosto evidente che il problema è lì. No? Quindi ecco perché globalizzazione. Globalizzazione è il meglio della cosa, però ripeto, noi abbiamo dato per scontato, soprattutto da parte di alcune forze politiche, con degli eccessi di ottimismo o degli eccessi di stupidità, non ho ben capito come ancora delle due, che l'altro semplicemente fosse una risorsa. Non è, e anche lì è contraddittoriale, non è semplicemente una risorsa. L'altro è anche una risorsa, ma è anche una minaccia. Ripeto, non necessariamente perché lo vuole, poi se lo vuole pure non ne parliamo, ma anche senza volerlo, il suo semplice esistere ti porta a fare quel tipo di riflessioni dal quale abbiamo visto che tutti cercano di sfuggire. Perché in quel momento poi devi cominciarti a interrogare, ma allora perché io mangio come mangio e non come mangia lui? Perché io odoro come odoro e non come odora lui? Perché lui parla? È tutta una serie di domande che noi non ci facciamo. Perché, come dice Wittgenstein, che è questo grandissimo filosofo del secolo scorso, che ha avuto una parabola estremamente istruttiva per quanto mi riguarda nella sua storia mentale, pur essendo probabilmente un malato di una serie di, di difficoltà mentali serie, però insomma, gran bella persona. Essere adulti vuol dire imparare a non chiedere perché. Che è una delle cose più brutte che si potrebbero dire di una cultura oggettivamente, però funziona così, no? Perché se ti interroghi poi è un casino. Era esattamente quello che cercavo di dirvi prima. Adesso ho una boccata d'aria e mi sono un attimo, come dire, risvegliato. Però quando cominci a farti le domande non finisci più, no? Semplicemente quello. Allora non te le fai, essere adulti, basta, non me devo porre, lo faccio, stop. Però l'altro non te lo permette. O lo incaselli nella categoria migrante, extracomunitario, terrorista, pezzente, sfruttatore, parassita, quello che volete, tanto come basta più in giornale, non è un problema. Oppure è un problema perenne, perché è lì e ti interroga che, senza volerlo. Capite? Questo è il punto centrale della questione. Il mondo ti si rivolge che tu lo voglia o no. Tu non sei in grado di gestirle queste cose. Ecco perché Morin parla del sistema aperto. L'uomo è un sistema aperto? Sì, lo è, perché è esposto a queste cose, che lui voglia o meno. Poi ci sono modi e modi per tentare di sottrarsi a questa cosa, ma non, è sempre lì. No, esci e ne incontri, li vedi, ne parli, non c'è più questo, non c'è più quello, è morto di freddo, non è morto, ne è venuto un altro, quello dove andava, quella mi sta simpatica, quello è detestabile, a modo di. È lì, oggi non c'è verso di venirne fuori. Cioè, noi veniamo da una storia dove tu non lo incontravi mai l'altro. Quindi lì, un minimo di tolleranza dobbiamo anche applicarla, no? Evidentemente. Abbiamo detto un sacco di cose, ma nella prassi quest'altro non c'era. Quando lo vedevi era dentro il circo delle meraviglie, no? La corte dei miracoli, arrivavano i caravanserragli e ti volevano dire l'uomo nero, l'uomo giallo, l'uomo alto, l'uomo largo, la donna che ha barba, tutte queste cose assolutamente stupefacenti, e tutti andavano lì, guardavano e si sentivano confortati nel loro essere tutti uguali. Ma adesso non è più così, adesso apri la porta e ci sbatti, apri la televisione, apri qualsiasi cosa, ma neanche la apri, non serve, no? E quindi dove scappi? Perché vogliamo fare i muri, secondo voi? Per tenerli fuori. No. Semplice. Per evitare che questi arrivino da tutte le parti, chiunque. Che poi questi, appunto, è un termine estremamente adatto, no? Goffman l'avrebbe chiamato un termine indicale, che sono quei termini che non significano niente in sé, li devi declinare di volta in volta, no? Come ieri. Ok? Però di quando stiamo parlando? Qui dove? No, sono quei termini così, tanto per tornare a Goffman. E questi è un termine che si adatta perfettamente. Di chi parliamo? Degli zingari, degli omosessuali, dei negri, dei comunisti, di quelli che hanno delle idee strane sull'etica personale, dei conviventi. Di chi parliamo? Dei padri senza figli, dei figli senza padri, dei divorziati, secondi, terzi, quarte battute. Cioè, c'è una. Ecco, talmente una panoplia di soggetti che rientrano in questi, che è bellissimo, no? E tu dici a qualcuno: ah, questi si sopportano più, e lo guardi e dici: dimmi che sei d'accordo. E tu sei lì e dici: allora che faccio? Ma pontifico? Sì, non se ne può più e vai via perché non gliela fai, no? Ogni volta è possibile. Una cosa insopportabile. L'altro giorno stavo in sala d'attesa dal medico, volevo morire, uno dei posti più rischiosi del pianeta, la sala d'attesa, no? Perché c'è sempre uno che a un certo punto via e parte con una filippica, no? E tu lo guardi, e a un certo punto stavo guardando il giornale mentre leggevo, tra l'altro l'Espresso, quindi si capiva abbastanza. Ho detto: questa è proprio la cosa peggiore delle sale d'attesa. È quello. Stato zitto, che ecco, meno male, perché insomma non è che posso entrare ogni volta nel merito della questione. Però di fatto funziona così, no? Questi, quelli, eccetera, eccetera, stiamo sempre lì. Quindi il grande problema che abbiamo oggi è questo, che la nostra cultura è talmente stanca, per quello che dicevamo stamattina della non rigenerazione della sezione finita, che va in frantumi davanti a chiunque. Chiunque arrivi ci terrorizza. Perché se noi dovessimo essere interrogati sui fondamenti del nostro stare insieme, non sapremmo che rispondere. Perché stiamo insieme? Perché conviviamo qui oggi? Domanda imbarazzante per certi versi. No? Oggi è il 17 gennaio del 2019. Che stiamo a fare in Italia tutti insieme? Non ne abbiamo idea. Questo è il punto. Quindi chiunque arrivi è un problema. Perché, no? Ti chiede, è come se ti chiedesse: tu che vuoi? Che fai qui? Capite? Quindi ecco perché il radicamento dinamico e la globalizzazione, perché sono delle dinamiche che per quanto non ci si arrivi con la testa, sono terribilmente connesse le une con le altre. Oggi non è pensabile un locale da solo, no? Per quanto noi vogliamo richiudere i porti, chiudiamo le frontiere, quelli vanno fuori dall'Unione Europea, quell'altri vanno dove pare tutti quanti, ma non vai da nessuna parte perché il mondo questo è ormai. Non c'è più uno spazio dove andare, dove potersi chiudere, perché le dinamiche sono quelle che sono, ci piaccia o no, su questo potremmo pure discutere volendo, però comunque l'idea di un locale come era il locale è inconcepibile, no? Perché come vi dicevo l'altro giorno, anche da un punto di vista semplicemente demografico, le persone fino a 100 anni fa incontravano in tutta la loro vita 300 persone, e qui abbiamo già esaurito la nostra scorta, oggi l'abbiamo già finita. Mi sembra che possiamo fare dei paragoni? No, perché io 300 persone incontro al giorno e sono pure fortunato. Allora, come faccio a ragionare in un locale di quel genere? È ovvio che in quel contesto, chiusi dentro lo stesso posto, senza muoversi mai e andare oltre la valle, parlando sempre con gli stessi 300, non è che c'è tutta sta panoramica. Eppure c'erano delle persone molto più sagge di quelle che abbiamo noi oggi. Ma posto questo, quel tipo di locale non è più pensabile. No, un sistema chiuso che riesca ad essere autarchico, che non c'è mai stato tra l'altro, perché queste sono letture che ci abbiamo appiccicato sopra noi, perché se voi andate a prendere, che ne so, Braudel e parlare un attimo della storia del Medioevo e degli inizi della nostra cultura, vi accorgerete che giravano come matti tutti quanti, molto più di noi, pochi, ma giravano come matti. Quindi, figuriamoci, e capivano molto di più. Ad ogni modo, quindi il problema è esattamente quello. Locale e radicamento dinamico sono più o meno lo stesso concetto, ovvero sia sono condizioni, due insiemi di significato che nella logica come ce la siamo costruita non potrebbero essere connessi, perché o sei l'uno o sei l'altro. Ma grazie soprattutto anche alle tecnologie informatiche invece diventano una condizione normale, no? E qui di nuovo Simmel, ammazza le palle questa, ho capito però. Che dobbiamo fare? È uno che aveva capito un sacco di cose. Cosa diceva Simmel già tanto tempo fa? Che oggi, grazie a questa questione degli status acquisiti che sostituiscono gli status ascritti e quindi alla possibilità di spostarsi, andare a vivere nelle metropoli, eccetera, eccetera, c'era già la possibilità che le cerchie di cui si faceva parte fossero geograficamente distribuite. Perché tu cominciavi a sentirti più vicino a qualcuno, non per il fatto che lui fosse nato dove stavi tu e abitasse dove stavi tu, ma perché condivideva i tuoi punti di vista, condivideva i tuoi ideali, condivideva le tue convinzioni. Quindi già ci stavamo spostando oltre, è chiaro, no? Ecco, il grande problema qual è stato? Che siccome noi abbiamo, come abbiamo detto più volte, un conto aperto col corpo e la materia, non ci è sembrato vero di dire improvvisamente che non contavano più niente. che erano del tutto irrilevanti, quindi Second Life, il mondo virtuale, le comunità virtuali, siamo tutti insieme, ci parliamo. Per carità, io trovo che sia affascinante, vi dicevo, gioco normalmente a un videogame che è Il Signore degli Anelli Online, perché ovviamente che potevo fare. L'altra sera stavamo facendo una missione in quattro, eravamo uno dalla Macedonia, uno stava a San Francisco, c'ero io e un altro che non mi ricordo dove era, ma comunque pure lui in un posto sfigato del pianeta, anche tutti quanti, no? Eravamo tutti e quattro lì, ed è affascinante una volta che ci pensi, no? Perché ti figuri queste quattro persone in quattro fusi orari diversi, con tutte le storie che non c'entrano niente le une con le altre, eppure, avendo questo enorme patrimonio in comune che è il Signore degli Anelli, ci si trova e ci si diverte come matti. Quindi non rinuncerei mai a una cosa del genere. Ma è ovvio che non la posso concepire come la sola modalità di interazione. No? E anche, di nuovo, ci vuole qualcosa, no? Ci vuole quello con cui condividi il profumo della primavera perché abita sotto casa tua, e quello che non l'ha mai sentito perché vive da un'altra parte e con cui condividi altro. Ma dov'è il problema? Perché devo avere o l'uno o l'altro? Non c'è nessun motivo. Capito? Il problema qui è che stiamo in questo specifico settore, stiamo andando dall'altra parte, ovvero sia stiamo rinnegando radicalmente, a perlomeno abbiamo rinnegato radicalmente le appartenenze concrete, geografiche, di terra, no? Con tutti i simboli che questo porta, per favorire solamente quelle molto più intellettuali. Ed è stato un errore madornale. Perché? Perché il simbolo della terra poi è tornato, guarda caso, no? Con tutta la sua virulenza, perché di nuovo i simboli non sono soltanto degli oggetti tranquillini e maneggevoli, i simboli sono delle bombe che ti porti in giro. Se non li capisci, se lasci che vadano alla pancia e non a un qualche tipo di rielaborazione competente, portano questi risultati qui. Per cui prima gli italiani, anche se l'italiano in questione ha la pelle di un altro colore ma c'ha la carta giusta, non vale. No? Che cos'è prima gli italiani? Non so se mi rendo conto di quello che dico. E noi, tra l'altro, so che questa può sembrare una cosa un po' così, però prescindendo dal ventennio, noi abbiamo avuto la prima organizzazione sovranazionale del mondo e ce la siamo giocata in modo completamente diverso. Perché vi ricordo che i nostri imperatori, e parlo di Roma, ma chiaramente credo di poter ampliare la questione anche a voi, i nostri imperatori venivano dalla Spagna, venivano dalla Libia, venivano da tutto il mondo. E non c'era nessuno che gli è andato a dire: oh, prima gli italiani, perché quelli non avrebbero capito di che parlavamo. Dovevi essere romano? Fine. Una volta che diventavi romano potevi essere nato ovunque. Non era un problema. Ma no, perché l'impero non si è mai fondato su un'appartenenza nazionale. Erano popoli che non avevano proprio l'idea di nazione. E quello è il problema. Ho capito, ma infatti non è casuale che oggi si dica che forse l'impero è meglio delle nazioni. Lo ritorna da molti punti di vista, perché l'impero non si è mai costruito. Eh certo, chiaramente
Di
sì,
conseguenza, se oggi
naturalmente.
fosse l'Italia, col paragone che porta lei con l'Africa, andiamo a vedere il
Sì, però
contesto.
l'Africa non era irrimediabilmente Africa, tant'è che buone parti
Ho
dell'Africa.
capito, allora io sto parlando come forma di paragone, nel
Sì.
senso l'impero romano era il cittadino romano, quindi che comprendeva tutto l'impero, che si estendeva
Beh,
dalla
no, con
Spagna
calma, fino a un certo punto, mica
fino
tutti,
alla
ci voleva
Romania,
un po'.
perfetto.
Sì.
E i Galli, ad esempio, che non facevano parte dell'impero, erano considerati barbari. Adesso è la stessa cosa, cioè prima gli italiani, perché siamo in un contesto Italia fisicamente descritta, e poi c'è l'Africa, o comunque sia, c'è sta l'Est Europa,
Sì, però il problema è
e
che
poi l'Albania, c'era l'Albania.
l'impero ragionava su delle, come dire, delle omologie culturali, delle capacità
E
di
pure adesso è
assorbire,
così.
ma non di sangue.
Pure adesso è così.
Ma per carità
Non
di
possiamo mettere che un africano è culturalmente uguale a un italiano, a un francese, a uno spagnolo. Cioè, culturalmente è differente.
Dio. Ma dipende, perché non lo posso. Poi io di noi abbiamo gente che è nata italiana ed è africana.
Ma sì, ma
Ecco,
infatti quelli sono
che volemmo
italiani.
fare? Ho capito, ma
Cioè.
quelli non sono esattamente quelli che, non veng che vengono cacciati via a calci oggi, senza andare troppo lontano. Cioè, sono una montagna di casi, di gente che avrebbe avuto titolo alle case e non gli sono state date perché era di colore, anche con tutta la documentazione giusta. Quindi
Io penso il
il
contrario.
problema purtroppo non è
Penso
questo.
personale il contrario, ossia che il cittadino extracomunitario è favorito, parlando di base di case popolari, rispetto all'italiano che comunque sia è in povertà quasi assoluta.
Ma su questo, come dire, ci sarebbe estremamente da discutere,
sì, chiaro,
perché
chiaro,
chiaramente la questione... No, assolutamente, però il problema della questione, come dire, la questione dell'accettazione dell'altro da un punto di vista del contesto imperiale è un, rispetto a quello che è oggi il tema della nazione, è che il tema della nazione purtroppo costruisce delle distinzioni, esattamente per quello che stiamo dicendo. Il tema della nazione è un generatore di distinzioni, nasce in questo modo, ma non si ferma. E quindi ritorna a diventare un grandissimo problema a un certo punto, perché tu poi queste categorie che hai creato, come le sostanzi? Perché i romani lo sapevano benissimo chi era, ma noi no. Quando è che sei italiano? Quando sei nato qui, quando sei stato qui 5 anni, quando ce ne sei stato 10, quando ce ne sei stato 20, fino a ieri valeva 5, oggi ne vale 10, domani 20, non è detto che rivalga. Non è così semplice. No, è una costruzione convenzionale di appartenenze, che è una costruzione convenzionale di appartenenze che creano distinzione e divisione. E quindi sti italiani, chi so, c'era gli Alma Megretta qualche anno fa, hanno scritto una canzone che era bellissima, si chiama Figli di Annibale, no? Che diceva: quando Annibale è stato in Italia per 10 anni, no? Ci sono stati non si sa più quanti italiani dalla pelle nera. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ci siamo posti il problema di quello che è successo grazie a tutte le varie guarnigioni che sono venute. E di che parliamo quando parliamo degli italiani? Perché noi siamo figli di Annibale. Siamo figli degli arabi, degli unni, siamo figli dei de tutti, no? Il nostro sangue non c'è un fondamento italiano, a parte che abbiamo riconosciuto oramai che il DNA non è assolutamente influenzato, la cultura e la razza non sono dei concetti senza fondamento, la razza soprattutto da un punto di vista di sostanza della materia naturale, no? Non c'è nessuna differenza nel DNA mio, di un giapponese, di un africano, di un eschimese, o di che stanno tutti, siamo uguali, identici, siamo anche molto vicini agli orangutanghi, se per questo, ma comunque, insomma, prescindendo. Quindi il punto è esattamente questo: noi non abbiamo bisogno di costruire delle differenze ulteriori, non avremmo bisogno di costruire, le costruiamo perché quelle differenze sono qualcosa che ci permette di non, come dire, sentirci esistenti pur non riflettendo su cosa siamo. Noi esistiamo contro gli altri. E esistere contro gli altri non è mai una buona strategia, perché quando, finché c'è stato per esempio l'equilibrio della guerra fredda, gli USA e l'URSS erano in equilibrio, sono scomparsi gli URSS, avremmo detto d'ora in poi vinceranno soltanto gli USA, è successo un finimondo, perché non funziona così. La costruzione del nemico è sempre una strategia molto parziale. Noi siamo, dovremmo sapere cosa siamo per poi poter parlare con gli altri. Questo è il punto centrale, tant'è che l'impero romano cede quando alla fine non è più in grado neanche oltretutto di riconoscersi e di definirsi a livelli più solidi da questo punto di vista. Quindi il globalismo, come dicevamo, è esattamente questo, la globalizzazione. La globalizzazione è una visione nella quale convivono delle dimensioni che altrimenti sembrerebbero non possano convivere fondamentalmente. Nella pratica invece convivono, e come. Però è vero, come vi dicevo, che il problema del luogo, e qui ci sarà un capitolo nel libro quando lo troverete, il luogo per molti versi fa legame. È uno dei giochi di parole che fa Maffesoli, in italiano viene un po' peggio, in francese è carino perché è lieu lien, quindi cambia poco fondamentalmente. Quindi è vero per certi versi che condividere lo spazio di vita, condividere l'ambiente qualitativo, geografico, fisico, culturale, dà qualcosa di comune, però è qualcosa che va rielaborato, qualcosa che va su cui ragionare, riflettere, di cui far tesoro, non da prendere sic et simpliciter come unica condizione per poter avere in comune qualcosa. Se ci pensate un po' a quello che succede quando si va all'estero e ci si trova due italiani, e italiani, pa, tutti che si abbracciano, anche se quando magari ti incontrassi in Italia non ti guarderesti per niente per una serie di differenze più o meno evidenti, però quando sei all'estero improvvisamente, guarda, finalmente possiamo dire cose antipatiche degli altri, luoghi comuni, un sacco di cose divertenti, no? Ecco, lo facciamo un po' tutti perché viene spontaneo, però è una delle componenti. Quindi da una parte c'è questa componente, dall'altra c'è la componente delle affinità elettive, avrebbe detto Goethe, per molti versi. E quindi l'equilibrio fra queste due cose è quello che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe darci dei buoni risultati. Chiaramente, come vi dicevo, oggi la cosa è un po' più complicata. Perché? Perché appunto una cultura, per potersi concedere il lusso, forse è un po' forte, però insomma, per poter affrontare questo tipo di perturbazioni senza troppi scossoni dovrebbe essere sicuramente più solida di quanto non sia la nostra purtroppo al momento, ma non solo l'italiana, proprio la cultura occidentale in generale, non è particolarmente nelle migliori condizioni per affrontare questo tipo di crisi. Ed è una crisi che probabilmente non avrà particolarmente fine, nel senso che non solo i conflitti produrranno, probabilmente continueranno a produrre gente in fuga, ma probabilmente ancora peggio cominceranno ad arrivare quelli dai paesi che non ci sono più, perché abbiamo interi stati che stanno per andare sotto, le Vanuatu e tanti altri stati di isole e arcipelago nel Pacifico, abbiamo probabilmente grandi città che verranno sommerse dalle acque non fra troppo, insomma ci saranno un sacco di buoni motivi per avere gente in giro. E poi tra l'altro comunque il grande problema anche lì è: noi siamo sempre andati tutti in giro, cioè l'essere umano nasce come nomade, l'essere umano è quello che ha colonizzato il pianeta partendo dall'Etiopia, vi faccio presente. Quindi lo spostarsi è una delle cose più connaturate per molti versi, no? Chiedersi perché tutte sposti, al di là della questione che vi ho detto spesso di immedesimazione, no? Pensate cosa dovrebbe succedere a voi perché vi faceste il Sahara sui camion, poi la schiavitù in Libia, poi le traversate con i gommoni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma comunque, in che diritto abbiamo noi di questionare il fatto che qualcuno voglia vivere meglio quando ci abbiamo costruito sopra tutta la nostra cultura? Su questo tipo di discorso, soprattutto noi che siamo in tutto il pianeta, ovunque, non c'è un posto nel mondo dove non ci sia una comunità italiana, in tutto il mondo, dalla Terra del Fuoco fino alle isole Svalbard, siamo proprio dappertutto, no? Quindi dovremmo essere quelli che per certi versi la capiscono forse un po' meglio degli altri questa questione, però insomma comunque. Allora, globalizzazione, direi che qualcos'altro? Quattro e un quarto. Allora, 4:15, io direi che facciamo una brevissima ricapitolazione di Maffesoli e chiudiamo. Se non c'è qualcos'altro che vi viene in mente. Allora, abbiamo visto che il percorso dell'esame passa per il manuale, per Morà e per il mio libro. Il mio libro capita non essere disponibile, quindi diciamo che questo vi interessa relativamente, ma magari in futuro vi troverete a dovervelo leggere per i prossimi appelli, quindi tanto vale che... Allora, perché Maffesoli è interessante dal mio punto di vista? Perché è uno di quelli che appunto ha avuto una serie di intuizioni sul modo d'essere della nostra cultura con un discreto anticipo rispetto alla gran parte degli altri. Credo di avervi già detto che nell'84 scrisse Il Tempo delle Tribù e dopo 20 anni ci siamo trovati la team che faceva team tribù e tutte le altre tribù in giro, delle varie tribù urbane, non urbane, eccetera, eccetera, quindi insomma in qualche misura ha contribuito per certi versi al farsi della società e della socialità per come sono. E soprattutto a questo tipo di approccio al pensiero sociologico che mi è particolarmente caro, nel senso che Maffesoli ragiona attraverso contributi di diverse discipline, di diversi campi culturali, poesia, scienza, sociologia, una serie di tratti di un affresco di comprensione della realtà fondamentalmente. E una delle cose più interessanti che ha scritto è un librino che si chiama Elogio della ragione sensibile, dove appunto attacca in modo abbastanza significativo il problema della separazione tra ragione, emozioni, sentimenti e corporeità, fondamentalmente. No. Ragione sensibile è a sua volta un ossimoro sulla scorta di quello che abbiamo detto fino adesso. Nel senso che la ragione, cartesianamente, non ha a che fare con i sensi, anzi, i sensi sono qualcosa che inganna, no? La ragione dovrebbe essere quella che riesce a evitare l'inganno dei sensi, se sentiamo perlomeno Cartesio, il quale pure lui era abbastanza ossessivo per certi versi su questo, devo dire. Mentre quello che dice Maffesoli, e ovviamente vi ripeto io per molti versi, è che noi dovremmo riuscire a trovare un modo per comprendere il mondo dove convivano le due cose, no? Perché noi siamo fatti di carne e spirito, e di conseguenza non possiamo affidarci ad una conoscenza esclusivamente astratta e razionale, ma abbiamo anche bisogno dell'apporto delle emozioni, delle sensazioni, dell'esperienza dell'essere in qualche tipo di contesto, che è quella che viene messa in luce nella filosofia tedesca del secolo scorso nel concetto di Dasein, l'esserci, no? Esserci non è semplicemente spaziale, esserci vuol dire percepirsi pienamente all'interno di un momento, ed è un concetto che è molto vicino a quello delle, come dire, della consapevolezza orientale per certi versi, no? Però sono concetti appunto che richiedono un ampliamento degli strumenti di comprensione. Sono concetti che richiedono una certa rinuncia a una serie di assiomi che abbiamo messo in campo e che abbiamo dato per invalicabili per molti versi. Il nostro sapere purtroppo da questo punto di vista si configura come una forma d'ostacolo per la comprensione soprattutto delle relazioni interpersonali. È un sapere, come lo chiama Maffesoli, strapiombante. C'è una capacità di scelta dei termini che a me piace molto, no? Che ti dà proprio questa sensazione di essere sotto lo sguardo di qualcuno che ti fissa da sopra con quegli occhioni sgranati, cioè, adesso è finita. Ecco, è quel tipo di sapere che crea costantemente le varie dicotomie con le quali abbiamo a che fare. E uno dei modi nei quali ha voluto dimostrare questa infondatezza di tutte queste distinzioni, Maffesoli l'ha scelto creando il campo della sociologia del quotidiano, di fatto, no? La sociologia del quotidiano è un settore che è molto vivace ancora oggi, anche se le distinzioni stanno cominciando un po' a sfumare, ma che quando compare lascia tutti di stucco. Perché? Perché la grandissima parte del pensiero sociologico fino ad allora era stato un pensiero dei massimi sistemi. No, come abbiamo visto con Parsons, allora cosa deve fare uno Stato per fare cose qua, di là, invece Maffesoli parlava di cose banali, dell'incontro, le chiacchiere al bar, il momento in cui ci si incontra con gli amici, il condividere l'esperienza di ballo, insomma delle cose che sembravano assolutamente inadeguate ad un pensiero scientifico di qualche qualità. Guarda caso erano anche le stesse osservazioni che venivano fatte a Simmel, no, manco a dirlo, il quale si era dilettato nel far vedere quanto si potesse discutere sociologicamente di oggetti banali, no? Per esempio l'ansa del vaso, ha scritto un saggio sull'ansa del vaso, ha scritto un saggio sulla moda, sulla civetteria, su tutta una serie di cose che la sociologia paludata del tempo e molta anche di quella di oggi non avrebbe mai preso in considerazione come oggetti degni di attenzione, no? Questo è il problema. La disciplina scientifica sceglie i propri oggetti, abbiamo detto, non è che c'è un qualcosa che la obblighi a sceglierne alcuni e non altri o a dare delle gerarchie al loro interno. Quindi nella percezione corrente negli anni 70, perché parliamo di quello, il discorso sociologico non poteva affrontare delle questioni così stupide, la vita, ognuno viveva la sua vita tranquillamente, senza grossi problemi. Il problema è che non è vero, nel senso che quello era un modo di ragionare che di nuovo stabiliva delle separazioni. Ossia c'era un livello di vita che era ininfluente su tutti gli altri, che era quello nel quale passavi la gran parte della tua vita, peraltro, e poi degli altri aspetti che invece erano più interessanti e che meritavano l'attenzione degli studiosi dell'elaborazione teorica. A sentire Maffesoli, e di nuovo riprendendo Simmel, non è così. No? Perché? Perché la società, e qui parlo di Simmel, non più di Maffesoli, la società scaturisce dalle costanti interazioni fra coloro che la creano, che ne sono parte. La società nasce dalla costante interazione, dallo scambio quotidiano, che non deve essere uno scambio mirato a qualche tipo di scopo sublime, che non deve essere uno scambio spesso e volentieri mirato a nessun tipo d'altro scopo che non le quattro chiacchiere, il sorriso, la battuta, quello che è. Però tutto questo costante farsi di relazioni, la famosa Wechselwirkung di cui parlavamo prima, genera un legame diffuso che fa sì che un gruppo si senta tale, che un gruppo non è semplicemente una addizione matematica di persone, un gruppo deve percepirsi come tale. No, è un po' come la coscienza di classe marxiana. Non c'è un proletariato che non si renda conto di essere tale. Allo stesso modo un gruppo dovrebbe percepirsi come gruppo. No? Un gruppo dovrebbe sentirsi in qualche misura legato agli altri che ne fanno parte in modo da essere disposto a far qualcosa per loro, tanto per dirne una. Il problema della solidarietà è un problema che nasce esattamente in questa dimensione. Un gruppo che viene considerato un'aggregazione matematica di individui, perché dovrebbe in qualche misura provvedere ai bisogni dei suoi più sfortunati? C'è nessuna ragione. Tant'è che non lo fa. È abbastanza evidente. Torniamo a quello che dicevo prima. Torniamo alla reinterpretazione di certe abitudini e di certe questioni, no? Come per esempio le tasse. Abbiamo parlato estensivamente. Le tasse sono uno strumento di redistribuzione dei redditi, non sono uno strumento di acquisizione dei servizi. Siamo noi che l'abbiamo trasformato in questo, perché non vediamo più il senso della redistribuzione dei redditi. La redistribuzione dei redditi nasce all'interno di un gruppo che ha una percezione del fatto che può capitare a te come può capitare a qualcun altro. Stavolta è capitato, a me è andata bene, pago io e poi tu torni. Funziona così. La vedo estremamente perplesso su questa cosa. Sì? Ah! Allora, il fatto che appunto le tasse siano diventate da strumento di redistribuzione dei redditi, strumento di acquisizione dei servizi, la dice piuttosto lunga su questa dimensione specifica, no? Ed è una dimensione che nel passare del tempo sta riprendendo una certa importanza. Quando è che ce l'eravamo persa per strada? Ce l'abbiamo persa per strada, guarda caso, intorno a fine Settecento. È successo più o meno tutto lì. Perché? Perché in quel momento, per riuscire a descrivere lo stare insieme, si è scelta una formula che lì per lì sembrava intelligentissima, quella del contratto sociale. Ora, il contratto di per sé è uno strumento di diritto privato che regola lo scambio di servizi. Quindi nel momento in cui io dico di una società che è frutto di un contratto sociale, io sto già dicendo che quella società non sta insieme per valori più o meno etici o per delle sensazioni che la tengano insieme, ma sta insieme perché c'ha ragione Durkheim, perché a me conviene che lei faccia le scarpe quando io faccio il pane, che lui sia un buon ingegnere, che lui sia un ottimo astrofisico e tutti quanti facciamo delle cose e ci conviene a tutti. Non so se vedete la questione, no? Allora, questa è la posizione di teorica. Dopodiché, prima che questa si inverasse, è dovuto passare un sacco di tempo perché noi venivamo da radici solidali molto strutturate, no? Venivamo dal cristianesimo, dal cattolicesimo, da tutto l'argomento, tutte le varie come dire, forme che poi sono diventate l'associazionismo corrente, che continua a esserci tutto sommato. Quindi abbiamo una tradizione molto forte in questo senso. Però piano piano anche questa tradizione cede. No? Quando tu continui a sostenere il fatto che il nostro tipo di rapporto è un rapporto economico, di massimizzazione degli utili, dei ritorni e dei ricavi, che ognuno pur deve fare, per poter avere qualcosa deve aver fatto qualcos'altro, no? Quindi no, there is nothing like a free lunch, come dicono gli inglesi o gli americani, e via discorrendo, a quel punto stai dicendo che tu puoi fondare un gruppo su questo tipo di legame. Il problema è che non puoi. Perché a un certo punto quelle dinamiche di autoassistenza e di supporto reciproco che davamo per scontate non hanno più senso. Perché io devo privarmi, come dicevamo di Jeff Bezos, perché devo privarmi di uno dei miei miliardi per te? Chi sei tu? So se la cosa è chiara. No, non c'è nessuna ragione per la quale ciò che io ho ottenuto non sia mio. Mentre in un discorso più ampio sul gruppo, il modo nel quale il gruppo si struttura a prescindere dalle questioni economiche e utilitaristiche, la questione dovrebbe venire quasi spontanea, no? Come è stato poi per l'ospitalità per secoli in tutte le culture del mondo. Vieni, dividiamo quello che c'è, fondamentalmente, no? Fino a un certo punto. Ok, quindi il problema è che appunto, negando l'importanza di questi fondamenti non razionali dello stare insieme, noi abbiamo reso lo stare insieme più fragile. E Maffesoli è stato uno dei primi a dire: ragazzi, se non recuperiamo queste dimensioni, se non ricominciamo a ragionare nel senso del sentirci legati agli altri prescindendo dalla convenienza reciproca, la convenienza reciproca cambia, signori. Quello è il problema. Non è affidabile. No, noi che siamo quelli che vogliono sempre fare i progetti e sapere, non abbiamo nessun modo di sapere che saremo sempre noi quelli che otterranno cose o che daranno cose, perché per un certo tratto diamo, per un certo tratto potremmo avere, non lo sappiamo. È un modo per, se vogliamo, anche assicurarci contro il futuro, questo tipo di legame. Quello precedente, quello di oggi meno, perché appunto quello di oggi è fondato su una capacità di, come dire, pagare cose, titoli, premi, eccetera, eccetera. Pensate alle assicurazioni private, pubbliche, tutte le varie questioni ad esse correlate, che non è necessaria, non è affatto detto che regga, no? Perché noi siamo quelli che stanno perdendo costantemente potere d'acquisto, che hanno un'erosione continua delle proprie capacità di supporto del futuro. Insomma, abbiamo una serie di problemini abbastanza marcati da questo punto di vista. Quindi appunto Maffesoli ci viene a dire, guardate che per quanto possa sembrare strano, il condividere delle esperienze, lo stare insieme, è qualcosa che fonda un legame con l'altro, che non è razionale, non è utilitaristico, non è economico, ma in qualche modo è etico. Cioè, avere condiviso delle esperienze con qualcuno fa sì che tu per qualcuno possa fare dei sacrifici, possa impegnarti. Non so se non so quanti di voi abbiano fatto il militare. Qualcuno ha fatto il militare, ecco. Io sono rimasto amico con quelli con cui ho fatto il militare per anni, contro ogni logica, sia di spazi che di attitudini che di cose, però l'aver fatto il militare insieme era una di quelle esperienze per le quali tu dicevi, oh, c'è qualcosa che ci unisce, che era poi la base di tutta una serie di cose che si dicono anche a livello proverbiale, no? La famosa questione, abbiamo mai mangiato pasta e ceci insieme, come si dice a Roma, per esempio, o cose di questo genere. Perché? Perché sono quei piccoli gesti che però non sappiamo perché, ma sostanziano un rapporto qualitativo con l'altro. No? Quindi l'aver pranzato insieme, l'aver cenato insieme, l'aver visto una partita insieme, l'essere andati al cinema, qualsiasi cosa, tutto ciò, tutto questo modo di stare insieme estetico, e lo chiama estetico non perché vuole sminuirlo, ma per restituire all'estetica lo spessore che questa richiede. Estetico vuol dire portato dei sensi, no? Quindi questo aver sentito il calore dell'altro accanto, aver sentito il suo odore, aver mangiato con lui, aver condiviso qualcosa che è diventato parte di noi, tutto questo genera un legame che va oltre le esigenze razionali, strumentali, di servizi e via discorrendo. Il che ovviamente, come vi ho sempre detto, non vuol dire che dovremmo puntare tutto su questo, perché cadremmo nella stessa parte, lo stesso errore dall'altra parte, è che dovremmo integrare queste considerazioni. Cioè, dovremmo in qualche misura rigenerare un tessuto che si fonda oramai solamente su degli accordi che possono essere più o meno duraturi o revocabili, ma sono di carattere strumentale, con un altro tipo di connessione intersoggettiva, cioè restituire un minimo ai gruppi una capacità di riconoscersi in quanto tali, quelli nel quale appunto dice, ecco, io, no, noi siamo no, noi, cioè l'utilizzo del noi non è più così facile oggi come oggi, no, e quello è il problema, tant'è che Sennett lo chiama il pronome pericoloso, perché il noi genera poi una serie di ulteriori conseguenze. Ecco, un noi che abbia un fondamento estetico, un fondamento solidaristico, un fondamento di comune riconoscimento, anche perché è chiaro che il riconoscimento gioca un ruolo centrale in questo discorso, è probabilmente uno degli strumenti attraverso i quali si potrebbe in qualche misura impostare una politica diversa, ma non nei termini semplicemente del termine politica, ma proprio una convivenza diversa, che è probabilmente quello di cui avremmo bisogno. E Maffesoli è stato uno dei primi a dirlo, perché le tribù sono esattamente degli aggregati di persone che si fondano su queste dinamiche. La tribù non è più il gruppo, la tribù è qualcosa che nella sua ottica convive in certi tipi di esperienza, dura per un certo lasso di tempo e poi cambia, diventa altro e si rinnova, nel caso in altri tipi di frequentazione di questo genere. È qualcosa che prescinde dall'individualismo fondamentalmente, no? È il punto nel quale il soggetto diventa parte di un aggregato più ampio e riesce a dimenticarsi per un po', che è un po' quello che dicevamo prima per la questione del normativo. Ok, domande su quello che abbiamo detto finora? Chiarimenti? Ok, direi che per... Eccoci.
La rivoluzione è un capitolo del mondo spirale, vale solo per l'appello o per l'intera sessione?
Per l'intera sessione.
Ok, quindi all'orale...
Fino a fine febbraio, in sintesi.
Perfetto.
Ok,
grazie.
Di nulla. Ok, ragazzi, io vi direi di non studiare fino a martedì, però... Ognuno poi se la prende come preferisce, però come vi ho detto...